Modem.
Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace.
The Pope has to understand that this is the real world. It's a nasty world.
Il Papa deve capire che questo è il mondo reale, un mondo cattivo. Può dire quel che gli pare, ma io sono in disaccordo. Il Papa lascerebbe in mano all'Iran la bomba nucleare. Non può farlo.
It would be best for the Vatican to stick to matters of morality.
Sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni immorali, a quelle che concernono la Chiesa Cattolica, e lasciare al Presidente degli Stati Uniti le questioni politiche americane.
Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone e le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici.
Io non sono politico, non ho intenzione di entrare in dibattito con lui, piuttosto il messaggio è stato sempre lo stesso, promuovere la pace.
Un anno fa, il 21 di aprile, moriva Papa Francesco. L'8 maggio il conclave dei cardinali avrebbe poi eletto Robert Prevost, primo Papa statunitense nella storia della Chiesa Cattolica. Ad un anno da quei giorni, Papa Leone sta per concludere tra oggi e domani un viaggio in Africa in cui ha visitato 4 paesi: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Un viaggio accompagnato da un'eco mondiale per il suo confronto-scontro a distanza con Donald Trump sulla questione della guerra in Iran. Trump ha prolungato in queste ore il cessate il fuoco in attesa di concretizzare i negoziati previsti da oggi in Pakistan. Nella nostra notte il presidente degli Stati Uniti ha pure letto dei brani dell'Antico Testamento in un intervento televisivo dalla Casa Bianca, tornando quindi a parlare di religione dopo l'incidente diplomatico con Papa Leone. Un diverbio di cui si è parlato molto in questi giorni, lo facciamo pure noi a Modem oggi in una puntata in cui cercheremo anche di stilare un bilancio del primo anno di Robert Prevost nel ruolo di pontefici. Benvenuti dunque a questa puntata di Modem. Roberto Porta al microfono, in regia Amanda Fendler e a garantire la messa in onda Lorenzo Barenco. Con noi 3 ospiti che saluto subito. Buongiorno Matteo Mazzuzzi.
Buongiorno.
Lei è vaticanista del quotidiano Il Foglio. Benvenuto anche a Luca Ozzano.
Buongiorno.
Lei è docente di scienza politica all'Università di Torino e autore del libro Politica e religione nel mondo contemporaneo. E benvenuto qui in studio anche a Bruno Boccaletti.
Buongiorno a tutti.
Responsabile dell'informazione religiosa alla RSI. Inizio da Matteo Mazzuzzi. In questi primi mesi Papa Leone ha parlato diverse volte di pace disarmata e disarmante. Ha affermato, era la Domenica delle Palme ad esempio, che Dio non accetta le preghiere di chi ha le mani sporche di sangue, ma pochi hanno dato risalto nei media a queste parole. Poi c'è stato quel inaccettabile rivolto alla volontà di Trump di cancellare l'Iran in una notte ed è scoppiato lo scontro con gli Stati Uniti. C'è stata la dura reazione dello stesso Trump, che ha definito il Papa un debole, uno che dovrebbe darsi una regolata, e questo attacco ha catapultato Prevo sulle prime pagine del mondo intero. Possiamo dire, Matteo Mazzuzzi, che Trump indirettamente ha obbligato il Papa a cambiare marcia, a uscire un po' dall'ombra di questo primo anno di apprendistato?
Beh, un'ombra che era stata proiettata più che altro dai media, perché a mio giudizio continuavano a fare un paragone improprio con Francesco. Ovviamente il Papa, di cui ieri peraltro ricorreva il primo anniversario della morte, era così impetuoso anche per carattere, lo diceva lui stesso, quindi prendeva tutte le sfide anche geopolitiche su di sé. Ricordiamo il giorno stesso in cui la Russia invase l'Ucraina, entrò l'ambasciata russa presso la Santa Sede senza avvertire la segreteria di Stato. Era uno che non si faceva troppi problemi, insomma, nel parlare con i giornalisti, magari in un aereo, a bordo di un aereo, sulle imminenti elezioni americane, come accadde un anno e mezzo fa. E Leone invece ha scelto un approccio diverso, ha scelto l'approccio direi tradizionale che tutti i papi hanno sempre seguito: si parla poco, si sta il più possibile su per parte, se quando si parla si dicono le cose ma senza chiamare per nome e cognome i responsabili, cioè volando alto, come si dice nel gergo. Il problema a livello mediatico qual è stato? Che non si è compreso che Francesco è stato un unicum, almeno nella storia recente della Chiesa, cioè noi papi che così interventisti non ne abbiamo avuti. Francesco ne era consapevole, lo diceva lui stesso nei libri anche che stanno uscendo adesso, che contano spesso episodi inediti. Io parlavo e poi spesso me ne pentivo. Leone invece, che è un personaggio molto più riflessivo, molto più attendista, se vogliamo anche più lento nel prendere le decisioni, pensiamo che a un anno dall'elezione praticamente nessun prefetto di curia è stato ancora confermato, sono tutti in proroga praticamente.
Non è un po' troppo lento, Papa Leone?
Questa è un'accusa che gli viene fatta sia dai detrattori, che ci sono come per ogni papa, sia dalla curia, alcuni esponenti della curia, che sostengono che questa, diciamo, lentezza potrebbe in realtà rallentare un po' anche quelle riforme necessarie. Ma mi sembra che ascoltando il papa, quando parla anche in questi giorni di viaggio in Africa, non nei discorsi ufficiali, mi sembra che lui non si cruci più di tanto di questo. E io credo che Leone sappia bene quanti anni ha, cioè ne ha 70 compiuti, 71 ne compierà il prossimo settembre, e quindi, a Dio piacendo, ha un pontificato che si presume non breve. E quindi lui, anche per indole agostiniana, sa che la calma e la forza, insomma, che potrebbe garantire alla Chiesa di mettere sul terreno riforme più stabili senza farsi prendere da quell'impulsività che spesso, cito ad esempio perché così capiscono anche i nostri ascoltatori, il processo al Cardinale Becciu ha creato ben più di un problema. Quindi in questo senso credo che la lentezza sia meditata.
Bruno Boccaletti, una lentezza meditata, ma in questi giorni stiamo scoprendo un altro Papa, vista la sua reazione alle parole e alle accuse di Trump, oppure questi tratti di Leone XIV c'erano già, ma la maggior parte di noi non se ne era accorta?
Direi la seconda che hai detto, l'impressione che tutti gli elementi fossero lì, un Papa certo di una lentezza, ma di forte contenuto. Ho avuto l'occasione di sentirlo direttamente, per esempio, in Turchia e in Libano. E pensavo quello che ha seminato, per esempio, in Libano. Ho guardato l'ultimo presidente che ha visitato il Libano, era Macron nel 2020, un paese dimenticato. Ha avuto un impatto popolare con parole fortissime, in Turchia anche. Poi dico un episodio che riguarda noi svizzeri. Il 29 maggio dello scorso anno c'è stata la grande riconciliazione fra i protestanti zurichesi e gli anabattisti che erano stati cacciati e perseguitati nella Zurigo riformata nel 500. Il Papa ha mandato un messaggio, ed era un messaggio bellissimo perché dice: in fondo noi crediamo,
passato inosservato, però
passato totalmente inosservato, i media non ne hanno parlato, forse il Tagesanzeiger e Neue Zürcher Zeitung, ha detto sostanzialmente, dice: ma noi e voi siamo la stessa cosa, crediamo in Gesù Cristo e teniamo la nostra unità. L'ha trovato un programma straordinario, passato totalmente nel silenzio mediatico. Questo silenzio è durato sostanzialmente fino alla Domenica delle Palme. Poi si è iniziato a capire che quello che lui diceva poteva avere un nome e cognome, che era quello del presidente americano. Lì i media hanno scalettato verso l'alto. Ma anche in questi giorni, in Angola, in Guinea Equatoriale, in Algeria, in Camerun, ha continuato a ripetere le stesse cose, ma sfido chiunque a dire che cosa ha detto in Angola o in Guinea Equatoriale. Cioè è calato un attimo il silenzio, anche perché lui stesso ha detto sostanzialmente: a me non interessa litigare, ha una prospettiva non solo personale e biografica, ma una prospettiva della Chiesa molto più lunga e molto più ampio raggio che non Donald Trump.
Luca Ozzano, una prima domanda anche per lei. Molti applausi a Papa Leone in questi giorni, anche da chi normalmente non le manda a dire alla Chiesa Cattolica, ma in fondo Prevost non fa semplicemente il Papa, e nel farlo magari anche sopperisce al silenzio di troppi leader mondiali davanti ad esempio a quello che sta capitando in Medio Oriente.
Sicuramente, ma ricordiamo che già qualcuno parlava di Papa Francesco come del vero leader della sinistra globale, del mondo progressista globale, e con questo diverbio, non so, discussione, come vogliamo chiamarla, con Trump, sicuramente si mette un po' su questa linea, sopperendo appunto alla mancanza di un leader, per esempio, europeo e di un leader di sinistra che si sente molto...
C'è il premio spagnolo Sanchez un po'.
Ecco, sì, c'è Sanchez che però non ha ancora una dimensione universalmente accettata come leader, insomma, in questa fase, per cui sicuramente riempie un vuoto, e anche per questo ha avuto questa eco. Ovviamente c'è poi il rischio di essere strumentalizzato politicamente, che ci vuole pochissimo per poi essere etichettato. Lo stesso Trump, nel suo post originale in cui attaccava il Papa, diceva: è un Papa che ascolta le persone della sinistra radicale, non dovrebbe farlo perché ha delle idee sbagliatissime di politica estera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ci vuole un attimo etichettarlo come un pericoloso radicale di sinistra.
Luca Ozzano, diversi leader europei, abbiamo sentito nella copertina la premier italiana Meloni, hanno sostenuto il Papa in questo scontro con Trump, poi però nel concreto non alzano la voce per concretizzare quello che il Papa dice. C'è un po' di ipocrisia.
Beh, molta, ma poi insomma sono tutti sotto ricatto dal punto di vista dell'economia, perché se alzano troppo la voce hanno paura che si raddoppino i dazi, quindi insomma la loro condizione è quella. Direi, forse per fare una battuta, è che il Papa non deve temere i dazi, non so se ci siano dazi per lo Stato del Vaticano, comunque è una situazione un po' diversa, non è soggetto al vaglio elettorale e non è soggetto ai dazi. Invece purtroppo i leader politici sono molto più ricattabili sotto tanti punti di vista, e quindi, come dice lei, hanno posizioni spesso che possono sfociare nell'ipocrisia. D'altra parte penso che fosse anche un'occasione che molti aspettavano per poter criticare Trump su una cosa universalmente condivisa, che insomma la destra e la sinistra più o meno hanno condiviso.
Luca Mazzuzzi, molti hanno applaudito al coraggio di Leone nei confronti di Trump, però appunto, come ci dice Ozzano, lui in fondo non ha molto da perdere, non ha i dazi con cui confrontarsi, per esempio.
No, ma io credo anche che lui, l'ultima cosa che volesse fare Leone fosse quella di entrare nel dibattito con Trump, perché è vero che il Papa ha detto non è mia intenzione dibattere con lui, ma nel momento in cui risponde dicendo non mi fa paura, certamente ecco lì il click che accende le televisioni, radio, e fa scrivere ai giornalisti che il Papa parla di Trump. La conseguenza immediata qual è? Che tutti i discorsi che ha fatto in Africa, dall'Algeria al Camerun all'Angola, e vedremo quelli che farà in Guinea Equatoriale, ciascuno andava a leggere il riferimento, se c'era qualcosa, riportandolo come risposta a Trump o a J.D. Vance. Quindi sicuramente questo, che ha fatto calare peraltro un silenzio totale sul viaggio in Africa, che non ha avuto la stessa eco di quello in Libano, in Turchia e Libano, nonostante appunto la situazione favorisse invece un approfondimento dei discorsi papali, anche perché erano molto significativi, penso solamente a Bamenda in Camerun o la visita a Ippona, l'antica Ippona, per Sant'Agostino. Il Papa non avrebbe mai voluto mettersi appunto sul terreno di Trump. Però il Papa, nel momento in cui il Presidente degli Stati Uniti dice stanotte un'intera civiltà sparirà, non poteva rimanere in silenzio. Un po' perché pressato, un po' perché anche il Papa ha insomma un dovere morale di richiamare tutti alla normalità il più possibile. E forse non si aspettava che il Presidente degli Stati Uniti pubblicasse su Truth quel lungo messaggio in cui gli dava anche, tra le altre cose, della simpatizzante per il crimine. Quindi ovviamente una polemica così forte da il principale leader, il principale attore mondiale, non poteva rimanere inascoltata. Il Papa ha risposto il minimo indispensabile, ma questo ovviamente è stato decisivo nell'impostare un dibattito anche non voluto con Trump.
Luca Ozzano, il Papa dice io non sono il politico, non faccio politica, poi però se guardiamo anche ai discorsi appunto in questo viaggio in Africa usa toni forti, ha detto ad esempio che il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Insomma, non fa il politico, ma le parole hanno un forte contenuto politico.
Assolutamente sì, e diceva: il mondo è devastato da una manciata di tiranni, meno male che c'è una moltitudine di fratelli e sorelle ben intenzionati che invece costruiscono. Quindi mette in contrapposizione questi pochi tiranni che distruggono, usano miliardi per fare la guerra invece di usarli per migliorare le condizioni del mondo, e in contrapposizione questa moltitudine invece che lavora silenziosamente. Ma dal punto di vista politico mi sembra anche significativo la scelta dei paesi. Pensiamo pensiamo all'Algeria con le sue dinamiche di confronto con l'estremismo islamico. Non a caso ha da un lato pregato nella grande moschea di Algeri, dall'altro reso omaggio ai martiri della guerra civile in Algeria, i sacerdoti e religiosi cattolici. E poi ha visitato questi due paesi, Camerun e Guinea Equatoriale, con enormi problemi di autoritarismo e di corruzione. La Guinea Equatoriale nella top 10, secondo gli indici internazionali, a livello mondiale, sia per autoritarismo sia per corruzione, e non l'ha mandata a dire, insomma, ha detto che bisogna rompere le catene della corruzione, ci vuole trasparenza, rispetto per lo Stato di diritto. Nello stesso tempo ha detto che bisogna perdonare gli scontri, eccetera, ha condannato il neocolonialismo, ha parlato dell'Occidente che depreda le terre rare in questi paesi per produrre le nuove tecnologie, insomma, ha detto una quantità di cose con una ricaduta politica significativa, secondo me.
Bruno Boccaletti, però l'eco è soprattutto sulla polemica con Trump e queste parole finiscono un po' nel vuoto mediatico normalmente.
Sì, credo che però il Papa si interessi relativamente all'eco mediatico, all'impatto, diciamo così, sul mondo dei social, perché ho visto l'esperienza in Libano, ho visto l'Algeria, ma ho visto anche come sta proseguendo questo viaggio. C'è un forte impatto sulle popolazioni locali. Certo, ci domandiamo sempre che cosa lasciano i viaggi papali, questo già a partire da Paolo VI e Giovanni, certo, e Wojtyła. Però certamente c'è una risposta popolare in cui nel deserto di una, come dire, di un'attenzione internazionale a questi paesi arriva il Papa. Ho pensato al Libano, per esempio. Il Papa è andato sul luogo della famosa esplosione al porto. C'erano tantissime persone ad aspettarlo, c'erano i parenti delle vittime e c'è stata un'occasione di visibilità e di dialogo. Questa, la stessa cosa sta succedendo in Africa. E poi ci sono i successi di cui nessuno parla. Pensiamo all'Algeria. L'Algeria non ha mai invitato un Papa. Il Marocco sì, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con i papi a partire da Giovanni Paolo II, dal padre dell'attuale re, pensiamo alla Tunisia, ma in Algeria no, anzi era la chiusura, gli anni 90 era la grande lotta e i martiri non erano solo cristiani e cattolici, dobbiamo ricordarli, la maggioranza dei martiri sono stati musulmani che non hanno aderito al mondo dell'estremismo islamico. Ebbene, l'anno scorso il presidente algerino in visita in Vaticano invita il Papa e apre una nuova stagione. Questo è un successo dal punto di vista diplomatico e dei rapporti grandissimo, ma se ne parla poco.
Luca Ozzano, un'ultima domanda, poi lo dobbiamo congedarla. Tra le cose dette da Leone, da quando è scoppiata la guerra contro l'Iran, c'è stato anche un appello, anche questo molto politico e forse anche un po' inedito, ai cittadini statunitensi a farsi sentire per spingere il congresso di Washington a fermare Trump e le guerre. Insomma, un'ingerenza quasi nella vita politica del suo paese, lui è statunitense, però da Papa chiamare quasi i cittadini a darsi una mossa è un po' inedita come cosa.
Sì, dipende dalla lettura che se ne dà, lo si può leggere come un invito all'attivismo della società civile, proprio in stile americano, che è da un lato, dall'altro lo si può leggere come effettivamente un'ingerenza nelle relazioni Chiesa-Stato, ma d'altra parte quando abbiamo un vicepresidente Vance che dichiara il Papa deve essere cauto quando parla di teologia, d'altra parte si capisce che questo muro è stato un pochino, insomma, non sappiamo se esista più questo muro di separazione. In realtà.
Matteo Mazzuzzi, chi segue da vicino le vicende vaticane dice che queste tensioni con gli Stati Uniti in verità durano da parecchio tempo, da ben prima questa questione della guerra contro l'Iran. Quando sono cominciate e perché?
Ovviamente il punto più basso si è toccato con il pontificato di Francesco, che appunto non le mandava certo a dire. Io ricordo semplicemente un episodio nel 2015, quando il Papa accettò di andare per la prima volta nella sua vita negli Stati Uniti, disse: io vado a Washington, ma prima mi fermo a Cuba. Dominava ancora all'epoca Raul Castro a Cuba, era il presidente, quindi veniva anche facile, insomma, impostare una dialettica sul Papa argentino, peronista, terzomondista, che non capisce gli Stati Uniti. E quindi il punto era molto basso nei rapporti, anche perché una parte consistente della gerarchia episcopale americana sostanzialmente remava contro Francesco. E con Leone invece la questione in un primo momento è sembrata, come dire, mettersi meglio. Il Papa americano, J.D. Vance, invita il Papa negli Stati Uniti per i 250 anni dell'indipendenza, ma paradossalmente Steve Bannon, due ore dopo la Bemus Papam,
l'ideologo del mondo MAGA,
scelta, sì, esattamente, dice questa è la scelta peggiore per i cattolici MAGA. Perché Bannon, che non è stupido, aveva capito una cosa, che il gioco di contrapporre il Papa agli Stati Uniti, dire l'America lui non la capisce, poteva funzionare forse con un argentino nato negli anni 30 che si diceva era contrario a ogni forma di imperialismo, ma con un signore dai modi eleganti nato a Chicago che insomma andava allo stadio a vedere i Cubs, questo discorso era molto più complicato. E infatti Leone, che ricordiamo fino al 2016 la cosa pubblica andava a votare alle primarie del Partito Repubblicano, insomma non lo si può accusare di essere una persona che non sa niente dell'America, non capisce la politica americana e di essere poco filo americano. Forse la conosce troppo bene, quindi la narrazione che si voleva costruire col Papa nemico non funziona. E infatti vediamo la grande difficoltà che porta J.D. Vance, cattolico convertito da 7 anni, a dire il Papa, come diceva Ozzano, deve essere cauto quando parla di teologia, soprattutto sulla guerra giusta. Però lo va a dire a un papa che è agostiniano, il che risulta davvero abbastanza imbarazzante.
Ecco, Matteo Mazzuzzi, possiamo dire nel concreto che il tema dell'immigrazione è quello che divide maggiormente il Vaticano dal sovranismo trumpista?
Secondo me sì, perché i primi dissidi si sono proprio avuti dopo gli ordini esecutivi di Trump relativi alle restrizioni sui migranti e ai fondi che venivano dati alle chiese per aiutare insomma i migranti. Sempre il principio appunto che bisogna aiutare prima i nostri, come dice, sosteneva Vance soprattutto e in generale l'ideologia MAGA, piuttosto che gli altri. Su questo punto, tra l'altro, Trump è riuscito in un miracolo, la sua amministrazione, a compattare più o meno tutto l'episcopato americano, che se prima era molto diviso, con voci anche dissenzienti rispetto alla linea vaticana sulle migrazioni. Dopo gli attacchi al Papa, dopo aver cancellato i fondi o diminuito molto i fondi agli enti caritatevoli negli Stati Uniti, tutti i vescovi sostanzialmente sono venuti allo scoperto nel difendere la Santa Sede e in particolare la figura del Papa. Questo può avere una ricaduta molto importante sul voto cattolico delle elezioni di medio termine del prossimo novembre. Ricordiamo che Trump è tornato alla Casa Bianca anche perché per la prima volta dopo decenni i cattolici avevano votato repubblicano. Chissà se dopo gli attacchi al Papa, se dopo le lezioni di teologia date a Leone XIV, Papa di Chicago, questo funzionerà ancora a novembre.
Ecco, c'è anche appunto questa grande sfida delle elezioni di midterm. Bruno Boccaletti, Matteo Mazzuzzi ha fatto questo riferimento il 4 luglio, giorno della festa nazionale statunitense, il Papa era stato invitato negli Stati Uniti, che festeggiano il 250esimo dalla loro fondazione, Leone però quel giorno ha deciso di andare in un altro posto, lui andrà a Lampedusa dove sbarcano i migranti. Questo proprio per sottolineare questa spaccatura sull'immigrazione.
Ma non so, è che i 250 anni dell'America non sono solo i 250 anni dell'America, nell'ottica di Donald Trump sono una sorta di parata personale perché mi pare sia il giorno del suo compleanno, qualcosa del genere. E dunque c'è stato uno spostamento di focus dagli Stati Uniti, dalla loro storia che è complessa e anche democratica, alla persona del presidente. No, certo la questione dell'immigrazione, del modo di guardare l'altro è importante e divide come dire i due campi, ma i due campi credo che siano divisi anche quando prima sentivo Matteo Mazzuzzi parlare di come sta spostandosi anche il voto dei cattolici, perché c'è l'Episcopato che ha fatto una dichiarazione pubblica e dunque si è compattato accanto a Leone XIV, ci sono anche i cattolici, gli ultimi sondaggi dicono che il dato di gradimento del Papa nei cattolici è cresciuto notevolmente, sembra un paradosso, ma è così. Credo che sostanzialmente però quello che divida non siano anche i singoli temi. Non è un caso che Leone continui a parlare della figura di Dio e della parola pace, perché sono le due parole che Donald Trump usa, tantissimo. ma hanno nella bocca di Donald Trump, nella bocca di Leone XIV, un significato opposto. E credo che Leone ci tenga a fare capire che la pace e che Dio sono qualcosa di molto più unitivo e positivo per l'umanità, non sono lo strumento per punire le nazioni che non sono d'accordo, lo strumento per punire chi non è d'accordo con noi. C'è una sorta di, in Trump, in J.D. Vance, in Exit, c'è una sorta, come
della
dire,
guerra.
Certo, c'è una sorta di utilizzo della parola Dio, della parola pace per i propri scopi politici. Credo che Leone sia molto attento proprio a riportare tutte le volte il significato corretto e più globale di queste parole al centro del dibattito.
Matteo Mazzuzzi, possiamo dire però che ci sono altri argomenti in cui c'è più sintonia tra Vaticano e l'amministrazione Trump, in particolare sui temi, chiamiamoli bioetici, l'aborto, l'eutanasia ad esempio, ma poi però ci sono anche contrasti per quanto riguarda la difesa dell'ambiente. Anche qui Papa Leone ha fatto un appello nell'ottobre scorso, ce ne siamo accorti in pochi, ha chiesto alla società civile di fare pressione sui governi per norme più rigorose in difesa dell'ambiente. Ecco, nei nostri schemi destra-sinistra, forse un po' troppo semplicistici, il Papa non è il primo, a dire la verità, è difficile da catalogare.
È molto difficile da catalogare, dicevamo prima, a mo' di inciso di parentesi, che era iscritto alle liste del Partito Repubblicano. C'ha un fratello, tra l'altro, MAGA, e ricordiamo che sempre Trump ci tiene sempre a ricordare il fratello Luis, che le cose le sa e le capisce meglio di Leone XIV, come ha detto domenica su quel post. Il Papa fa il Papa. Anche Francesco era catalogato, abbiamo sentito prima, come uomo di sinistra. Ma insomma era una definizione banale. Ricordiamo cosa disse Papa Francesco sull'aborto, sul gender, parole pesantissime. Disse: uno sbaglio della mente umana, la teoria gender, una bomba atomica contro il matrimonio, lo disse in Georgia, durante il viaggio in Georgia.
Con parecchie
polemiche.
Quindi
capiamo bene che se noi mettiamo sulla bilancia tutte le cose, è difficile poi dire che Francesco fosse in tutto e per tutto un papa di sinistra, usando le virgolette. Penso a Giovanni Paolo II, sempre catalogato come un papa conservatore, ma le giornate di Assisi per il dialogo interreligioso nacquero con Giovanni Paolo II.
Bruno Boccaletti,
è difficile,
prego.
Catalogare i papi.
Bruno Boccaletti, domani il Papa torna dal viaggio in Africa, in giugno andrà in Spagna, polmone cattolico ancora di un'Europa però sempre più distante dalla Chiesa cattolica, anche per colpe proprie, pensiamo e ricordiamo gli scandali degli abusi sessuali. Prevost, cosa ha fatto finora in questo anno per cercare un dialogo con questa realtà europea in cui il cristianesimo stenta davvero a farsi sentire?
Credo che sia stato un anno un po' sulle tracce di Francesco, l'Africa, il Libano, la Turchia,
quindi ha guardato Lampedusa, di più altrove.
Lampedusa, sì. E l'Europa era uno dei punti deboli, diciamo così, della geografia di Francesco. Adesso vedremo con la Spagna. La Spagna, tra l'altro, è un paese laico. Certo, c'è una radice cattolica, c'è un cattolicismo che ha avuto molti rapporti con il mondo dittatoriale di Franco e per quello è stato messo un po' al margine della vita politica, è vivo il cattolicesimo, però è in dialogo con un paese molto avanti dal punto di vista dei diritti. Io credo che sarà interessante vedere questo dialogo, perché una piattaforma comune c'è, e non è solo una piattaforma politica, è una piattaforma di valori, di percezione. Tra l'altro sentivo Mazzuzzi prima, mi veniva da ridere, perché Leone XIV è stato a Monte Carlo, ma ha fatto un discorso sulla ricchezza, sul
visita
pagare le tasse. Visita criticata, ma me lo sono riletto, ma però, perché l'avevo sentito. Ma devo dire che le sue parole sull'uso ragionevole della ricchezza per il bene comune e sul fatto che bisogna pagare le tasse sembrava scritto da Francesco.
Matteo Mazzuzzi, è questa la preoccupazione, o potrebbe essere questa la preoccupazione maggiore di Papa Leone, l'Europa?
Non credo che sia la preoccupazione maggiore, è un agostiniano davvero cattolico nel senso di universale. Certamente, come si diceva adesso, Papa Francesco l'Europa l'aveva un po' snobbata. Ricordiamo che quando andò a Marsiglia per gli incontri del Mediterraneo disse: dite a tutti che io vado a Marsiglia, non vado in Francia. E all'Eliseo, insomma, mentre stavano per riconsacrare Notre Dame, non è che facessero i salti di gioia. Certamente però la scelta di andare a Monte Carlo con quel tipo di discorso, andare in Spagna, significa in questo senso un'attenzione maggiore rispetto al vecchio continente.
Matteo Mazzucci, siamo quasi in conclusione. Papa Leone ha una laurea in matematica, un dottorato in diritto canonico, ha studiato anche filosofia, è poliglotta, insomma ha una formazione di tutto rispetto, però appare un po' carente nel modo di comunicare, raramente parla a braccio, l'ha fatto sugli aeroplani in volo, ma altrimenti è sempre un testo scritto molto denso, manca di spontaneità, insomma c'è chi lo considera troppo poco empatico.
Non sempre la spontaneità riesce a dare risultati positivi, anzi, spesso negli ultimi anni certe dichiarazioni di Papa Francesco hanno creato più problemi che altro. Penso ad esempio alla situazione russa-ucraina. Dare del chierichetto di Putin a Kirill ha avuto come conseguenza il fatto che Kirill, con il quale si era abbracciato, ricordiamo, a Cuba, ha detto: io non voglio più avere alcun rapporto con il Papa di Roma.
Bruno Boccaletti, un'ultima battuta. Papa Leone, un Papa prudente?
Sì, ma chiaro dal punto di vista dei contenuti. Questo penso che la storia lo riconoscerà e forse lo riconosciamo già noi oggi.
Siamo in conclusione, vedremo come andranno avanti tutte queste questioni, a cominciare anche dalla vita politica interna agli Stati Uniti. Io ringrazio i nostri ospiti. Modem torna domani da Roberto Porta. Una buona giornata.